Il radiogiornale.
Buongiorno da Michel Volonté. Alluvione in Nepal e Tibet. Da Kathmandu avremo il racconto dell'inviata. Intanto il bilancio ufficiale ancora provvisorio è di 633 morti, dispersi sono 3.000, tra cui la coppia italo-svizzera. Sentiremo anche due studenti ticinesi impegnati in progetti idroelettrici in Nepal sulla conformità del terreno e sulle difficili condizioni per la realizzazione di infrastrutture. Traffico autostradale in tilt nel Canton Vaud, la causa un incendio a Écublens divampato ieri sera in un centro di riciclaggio di metalli e scarti industriali. Guerra tra Russia e Ucraina, la missione del Vaticano a Mosca dopo 5 anni, un incontro ai massimi livelli per tentare di avviare nuovi negoziati per porre fine all'invasione russa. Negli Stati Uniti è scontro sui distretti elettorali in vista delle elezioni di mezzo mandato, a Washington una manifestazione per difendere il diritto di voto. Continua dunque a peggiorare il bilancio delle inondazioni che mercoledì hanno colpito la regione himalayana tra Nepal e Tibet. Il numero dei morti accertati è salito a 633, mentre i dispersi sono attorno ai 3.000. Risulta tuttora dispersa la coppia italo-svizzera, su cui oggi il Dipartimento federale degli affari esteri non ha fornito per ora alcuna novità. Le operazioni di soccorso proseguono tra mille difficoltà. Secondo la valutazione della Croce Rossa Internazionale, più di 93.000 persone hanno bisogno di aiuti urgenti. La nostra collaboratrice Chiara Reed è arrivata a Kathmandu poche ore fa. Allora, Chiara, ti chiedo cosa hai potuto vedere fino ad ora.
Kathmandu è normale, sembra tutto a posto, fanno finta che sia tutto a posto perché vogliono anche attirare il turismo e non farli scappare come è successo in passato. Però mi sono recata subito all'ospedale universitario dove arrivano i feriti tratti in salvo dalle macerie, e le scene erano veramente strazianti. C'erano dei muri interi pieni di fotografie di persone più che altro giovanissimi messi lì dalle loro famiglie, che non hanno più notizia di loro da 4 giorni oramai. C'era forse non la folla che si vedeva nei giorni scorsi, mi dicono un po' di meno, come se la speranza piano piano se ne va con il tempo, perché è sempre più difficile trovare persone vive adesso tra le macerie. Però c'è la speranza che moltissime persone si siano messe in salvo sulle alture, e queste persone non sono state contattate ancora. Quindi era straziante vedere delle famiglie, dei fratelli che dicevano: mio fratello era lì e non so più niente, non so se hanno bisogno di acqua, di cibo, o se ci sono ancora, ecco. Quindi queste erano le scene all'ospedale. Poi ho parlato con un medico del pronto soccorso che mi ha detto che ci sono 25 feriti in questo momento, quasi tutti con ferite da urto, concussione a torace, agli arti, non da annegamento, proprio ferite a causa delle macerie, ecco.
Allora, proprio parlando di priorità, Chiara, quali sono le priorità? Qual è l'emergenza in questo momento?
Ho parlato poco fa con il leader, il capo sul terreno della ONG Helvetas, e mi ha detto che servono soprattutto cibo, medicine, acqua e sanità. Materiale per l'igiene, ecco, perché ci sarà un problema veramente di igiene e di malattie. Quando gli ho chiesto: ma serve che si mandino aiuti o soldi? Lui ha detto: è sempre meglio soldi, perché il Nepal ha le risorse, quindi si trovano qui le coperte, le tende, le medicine e il cibo, quindi è meglio far arrivare del denaro e poi loro lo smisteranno da qui. Però il problema è che come raggiungere le zone colpite. Mi hanno detto che per ora punteranno solamente a quelle zone che sono raggiungibili da Kathmandu in auto. Quindi un'ora e mezza di auto, ci sono già delle zone molto sinistrate, queste si possono raggiungere. Ma le altre, quei 50 chilometri di valle che arriva dalla Cina fino a quasi Kathmandu, sono assolutamente tagliati fuori solo con gli elicotteri, e non si sa come far arrivare i beni di prima necessità.
Ecco, questa era Chiara Ridi in diretta con le sue prime impressioni, lei che è arrivata poche ore fa a Kathmandu. Buon lavoro, Chiara.
Grazie.
E la catena della solidarietà ha lanciato una raccolta fondi a favore della popolazione colpita da questa catastrofe. Maggiori informazioni sul sito della catena della solidarietà, dove è possibile fare anche una donazione, come pure a un qualsiasi sportello postale con la menzione alluvione in Nepal. Sono 4 le ONG svizzere partner della catena della solidarietà che sono già attive sul terreno, tra cui anche Helvetas, di cui ci ha appena parlato Chiara Reed. Abbiamo anche sentito in questi giorni 2 studenti ticinesi impegnati in progetti idroelettrici in Nepal. Camilla Camponovo li ha intervistati per conoscere il loro lavoro in un territorio che conoscono bene, segnato da montagne, corsi d'acqua e condizioni difficili, dove realizzare infrastrutture significa confrontarsi spesso con la forza e i rischi della natura. Sentiamo Nicola Ritter e Tommaso Fava dell'associazione Seed of Life.
Si tratta di una regione relativamente vicina al disastro appunto appena successo.
Più che altro è una regione dove ci sono condizioni molto simili a quella dove c'è stato il disastro, perché si trova proprio a ridosso della catena himalayana, a 20 km dal confine tibetano, dove dunque ci sono montagne con grandi ghiacciai dove si possono verificare le cose del genere.
Ed è una valle chiusissima, estremamente a V, quindi con un grosso fiume che noi l'abbiamo visto in piena e faceva già paura vederlo solo in piena.
A parlare Tommaso e Nicola, 2 studenti ticinesi, uno in ingegneria meccanica, l'altro in biologia. Entrambi conoscono bene il territorio nepalese. Insieme ad un terzo collaboratore portano avanti progetti idroelettrici nelle località più discoste del Nepal.
Il primo progetto si trattava di un progetto idroelettrico, quindi la costruzione di un impianto idroelettrico, quindi una turbina che genera elettricità prendendo la potenza del fiume che attraversa la vallata. La regione dove abbiamo lavorato è nella regione nord-est del Nepal, vicino al Makalu, che è uno degli 8000.
Un progetto che ha permesso di portare elettricità a molti villaggi nepalesi discosti.
Questo progetto ha coinvolto 8 villaggi per un totale di circa 1000 persone, per appunto donare luce e elettricità a queste persone qua, ma sostanzialmente solo per permetter loro di avere illuminazione nelle case e di poter caricare dispositivi.
Un progetto chiamato Seed of Light e che è nato anche grazie alla presidente dell'associazione Mani per il Nepal, Daniele Foletti. Tommaso e Nicola, come molti esperti che conoscono la geologia della zona, descrivono un terreno particolare.
Il territorio è estremamente friabile, proprio lì dove abbiamo lavorato noi per tanti chilometri, e infatti è un cantiere continuo di costruzione di strade, perché appena arriva la stagione monsonica tira via tutto e devono ricostruire la strada praticamente ogni anno, cioè non c'è modo di cementare la strada, quindi sono anche logisticamente super complesse da raggiungere, cioè ci arrivi magari un percorso di 20 chilometri lo fai con una jeep in non lo so,
in 3-4
ore, quindi è ultra difficile da raggiungere in maniera economica, perché ovviamente raggiungere con un elicottero raggiungi qualsiasi cosa, però ha dei costi immensi, e quindi è proprio un territorio estremamente sfortunato a livello geologico e estremamente povero. Hanno pochissime risorse loro per proteggersi. I luoghi popolati da questa gente sono appunto queste vallate a V che si trovano ai piedi della catena dell'Himalaya, quindi soprattutto al giorno d'oggi con questi problemi estremi di incremento di temperatura a livello globale è veramente estremamente preoccupante la situazione, perché questo, ecco, è un primo disastro, ma ce ne saranno tanti altri a venire. Ovviamente è tutta una fascia intera di comunità rurali estremamente a rischio e che non hanno minimamente le risorse tecnologiche e economiche per proteggersi e prevenire. Loro devono vivere lì, sono nati lì, sono cresciuti lì, non hanno nulla, non c'è modo per loro di prendere e andare via da lì.
Se nella Svizzera nord orientale prosegue la conta dei danni della devastante grandinata di ieri, in Romandia è un grande incendio a continuare a tenere impegnati i soccorritori. Le fiamme sono divampate ieri in serata in un centro di riciclaggio a Écublens, nel Canton Vaud. Il rogo è ora sotto controllo, ma a causa del fumo la popolazione è stata invitata a non uscire di casa, mentre l'autostrada A1 è rimasta completamente chiusa fino a poco fa. Al momento fra Écublens e Morges è possibile transitare solo in direzione di Losanna. Gian Paolo Driussi.
Fumo per decine di chilometri, oltre 200 soccorritori in azione, allerta sanitaria per tutta la Grande Losanna, dalla raccomandazione di chiudere le finestre, spegnere gli impianti di ventilazione e indossare le mascherine FFP2 per chi deve assolutamente uscire di casa nell'area di Écublens, all'annullamento delle odierne gare di triathlon previste nella capitale vodese. Epicentro di tutto questo, un incendio divampato ieri sera nel deposito e centro riciclaggio Thévenin-les-Ducs, che tratta metalli e scarti industriali. Testimoni riferiscono di aver sentito delle esplosioni. Nel corso di un punto stampa organizzato stamattina, la polizia cantonale ha affermato che, pur non potendo ancora stabilire le cause esatte dell'incendio, le fiamme si sono probabilmente sviluppate dalla carcassa di un'automobile. In casi del genere i sospetti si concentrano spesso sulle batterie al litio, particolarmente esposte al rischio incendi. Il sito di Thévenin-les-Ducs era già stato colpito da un evento simile 12 anni fa. Il traffico, intanto rimasto perturbato per ore e ore in tutta la regione, solo poco fa è stato possibile riaprire parzialmente l'autostrada A1. Il tratto fra Écublens e Morges è ora percorribile in direzione di Ginevra. Anche la linea FFS Losanna-Ginevra è stata temporaneamente interrotta, così come la metropolitana M1.
E continuiamo a parlare di traffico stradale. Le code e il traffico sempre più intenso sono protagonisti anche quest'estate sulle strade svizzere. Con il podcast Il Mondo Là Fuori siamo voluti andare nei luoghi dove ci sono spesso colonne per osservare da vicino quale impatto hanno questi flussi continui di automobili e camion. Settimana scorsa il podcast ci aveva portati al valico del Brennero tra Italia e Austria. Questa volta rientriamo in Svizzera facendo tappa in 5 località tra le più citate nei bollettini di Via Suisse. Con Alan Crameri scopriamo come queste zone d'agglomerato siano lo specchio reale, senza filtri, della Svizzera contemporanea. Ecco un estratto.
Il comune denominatore è una Svizzera sempre più mobile, una Svizzera economicamente in crescita e una crescita anche edilizia. Ci sono sempre più centri commerciali, sempre più abitazione e sempre più attività economiche, con un boom demografico anche alle spalle e relativo caro affitti. Un'altra cosa che però le accomuna è che, pur essendo molto diverse, rappresentano un po' una Svizzera che spesso non si vuole vedere, perché non è la città che ci piace, non è Ginevra, non è Zurigo e non è nemmeno Abenzello o le montagne grigionesi e vallesane con l'idillio della montagna verde con le cime innevate. Però è la Svizzera reale, un po' più brutta di queste cartoline che ci immaginiamo quando la pensiamo, ma molto più reale, dove veramente vengono affrontati i problemi piccoli ma con grande impegno.
La Svizzera in coda è il titolo dell'episodio del podcast Il Mondo Là Fuori. Lo potete ascoltare fra poco alle 13.30 su Rete 1 e lo trovate anche sul sito e nelle applicazioni RSI, come pure sulle maggiori piattaforme per podcast. Almeno 27 persone sono state uccise negli ultimi bombardamenti russi sull'Ucraina. È stato colpito il distretto di Bucha, che si trova vicino alla capitale Kiev. Il governatore della regione ha affermato che l'attacco ha provocato anche una quarantina di feriti e il danneggiamento di una cinquantina di edifici residenziali. I raid aerei russi stanno colpendo intensamente la zona della capitale, attorno alla capitale, da 3 giorni. Anche gli ucraini continuano a condurre attacchi contro il territorio russo. Bombardamenti con droni hanno provocato 3 morti nella zona di Belgorod, vicino al confine. Proprio ieri a Mosca si è conclusa una missione del Vaticano. Il segretario per le relazioni con gli stati, Paul Richard Gallagher, ha incontrato il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, con l'obiettivo di discutere di come mettere fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Coinvolgo da Mosca Alberto Zanconato. Allora, Alberto, ti chiedo innanzitutto se è emerso qualcosa da questo incontro.
Allora sì, prima di tutto bisogna ricordare che 2 giorni dopo Lavrov, l'inviato del Vaticano, ha incontrato anche il consigliere della presidenza russa per la politica estera Ushakov, un personaggio molto importante, ma anche su quello non è uscito nessuna notizia su quell'incontro. Per quanto riguarda Lavrov, alla fine del colloquio c'è stato un incontro con i giornalisti e Gallagher ha detto che questa guerra deve finire. Il ministro degli esteri russo non ha risposto a queste parole, ha detto solo che la Russia apprezza la posizione equilibrata del Vaticano, ma poi in un'intervista un paio di giorni dopo Lavrov ha detto che non si è parlato di veramente di proposte concrete per chiudere questa guerra e che Gallagher non ha proposto, non ha fatto controargomentazioni a quelle che sono le note posizioni russe. Comunque entrambe le parti hanno sottolineato che continuerà la collaborazione in campo umanitario da parte del Vaticano con altre missioni del cardinale Matteo Zuppi dopo quelle del 2023 e 24 nel settore umanitario, quindi soprattutto il ritorno a casa dei bambini che gli ucraini accusano i russi di avere rapito e lo scambio di prigionieri.
Ecco, quindi al di là di quanto si sa dell'incontro, quale significato dare a questa visita? Il Vaticano non aveva contatti diretti con Mosca da tanto tempo.
Sì, questa è la cosa più importante. 5 anni che Gallagher mancava da qui, da Mosca, e lo ha ricordato più volte lui stesso. Dal novembre del 2021 sappiamo che Papa Leone XIV aveva detto che qualche settimana fa che era arrivato il momento della diplomazia, aveva fatto appello ad entrambe le parti, questa è la cosa importante, ad entrambe le parti perché fermassero gli attacchi, i bombardamenti che coinvolgevano i civili. Quindi il significato di questa visita sembra soprattutto quello di riallacciare i rapporti istituzionali tra il Vaticano e la Russia, e quindi per poter preparare il terreno a eventuali iniziative negoziali per portare alla fine della guerra. Questo è importante. Gallagher insieme con Zuppi del resto è stato anche a Kiev nel mese di luglio, adesso c'è questa visita qui, a settembre si aspetta il ritorno di Zuppi, quindi la ripresa di contatti istituzionali è il segnale chiaro del Vaticano che con la Russia bisogna parlare.
E da Mosca questo era Alberto Zanconato. Negli Stati Uniti mancano ormai 65 giorni alle elezioni di metà mandato che potrebbero cambiare le maggioranze al Congresso, attualmente controllato dai repubblicani, dal partito del presidente. Una campagna elettorale che deve ancora entrare nel vivo, ma che è già stata contraddistinta dagli sforzi di stati democratici, ma soprattutto repubblicani, di ridisegnare a loro favore le mappe dei distretti elettorali. Ecco che allora ieri a Washington si è tenuta una manifestazione in difesa del diritto di voto. Il nostro corrispondente Andrea Vosti. I have a dream.
Il luogo è quello di 63 anni fa, il Lincoln Memorial di Washington. Ma 63 anni dopo il celebre I have a dream di Martin Luther King, in America il diritto di voto è ancora sotto attacco, con un presidente che cerca in tutti i modi di limitare il voto per corrispondenza e con fin qui 10 stati, 9 a guida repubblicana, uno solo, la California, democratico, che hanno in fretta e furia ridisegnato i propri distretti elettorali. L'obiettivo è chiaro: trarne un vantaggio alle midterm del 3 novembre, quando si rinnoveranno tutti i 435 seggi alla Camera e un terzo dei senatori. In America la chiamano la guerra delle mappe, una guerra sempre più spregiudicata ma non illegale come ha sancito ancora di recente la Corte Suprema. Ecco che allora, 63 anni dopo Martin Luther King, la sinistra democratica e le associazioni per i diritti civili si mobilitano in difesa del diritto di voto.
Today we have a president who, along with the Supreme Court members he appointed, is carrying out the most significant assault on voting rights.
Oggi abbiamo un presidente che con l'avallo della Corte Suprema sta portando avanti il più grave assalto al diritto di voto dai tempi della segregazione, ha denunciato il senatore del Vermont Bernie Sanders, l'84enne icona della sinistra. Donald Trump è un autoritario che sta deliberatamente cercando di distruggere la fiducia nella nostra democrazia, di creare diffidenza verso il sistema elettorale e di rendere più difficile l'accesso al voto per i cittadini americani.
So mistrust in our elections and make it harder for Americans to vote.
Per ora la guerra delle mappe elettorali la sta vincendo, e nettamente, il Partito Repubblicano. Secondo alcune stime, la modifica dei confini dei distretti potrebbe permettere al partito del presidente di ottenere alla Camera fino a 12 seggi in più. Mica poco se si considera che oggi i repubblicani hanno un vantaggio di appena 6 seggi, 218-212.
Our ability to win depends on our ability to vote.
La nostra possibilità di vincere dipende dalla nostra capacità di votare, e i repubblicani lo sanno. Ha detto dal palco un'altra eroina della sinistra, la deputata Alexandra Ocasio-Cortez. Ecco perché la decisione della Corte Suprema di indebolire il diritto di voto conta così tanto.
That is why the Supreme Court's decision to weaken the Voting Rights Act matters so much.
Lo scorso mese di aprile, con voto 6 contro 3, specchio della sua spaccatura ideologica, la Corte Suprema ha sancito che la composizione etnica non può essere un criterio per tracciare i distretti elettorali. Il casus belli è stata la Louisiana, stato che fino al 2024 aveva 6 collegi elettorali, ma soltanto uno a maggioranza afroamericana. Ora quel distretto è stato dichiarato illegale, e così nella terra dove è nato il jazz, gli afroamericani si ritrovano senza rappresentanza politica, loro che rappresentano in Louisiana circa il 30% della popolazione. Insomma, dopo 63 anni, per molti americani, l'I Have a Dream di Martin Luther King è rimasto ancora soltanto un sogno.
E con questo è tutto, grazie e buon pomeriggio.